Storie, la vita che si racconta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu, bentornati al nostro appuntamento di storie. Ricordiamo, ormai da qualche settimana siamo abituati ad un appuntamento un po' più lungo, dura un'oretta, e dalla scorsa settimana abbiamo un appuntamento fisso con la Fondazione Émile Chanoux, iniziato proprio con il presidente della Fondazione Alessandro Celi, che è tornato in questa occasione per continuare la riflessione sul pensiero storico-politico di Émile Chanoux, analizzandolo però sotto altri aspetti in questa occasione. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno.
Se l'altra volta ci siamo concentrati sugli articoli apparsi sul giornale diocesano e in particolare ci siamo soffermati sull'ultimo pubblicato dopo la morte di Émile Chanoux, ma che possiamo attribuire, come ci hai raccontato la scorsa settimana, senza quasi alcun dubbio a Émile Chanoux, quest'oggi vogliamo parlare di un testo decisamente importante per il suo pensiero storico-politico, sociale, per la ricostruzione di quello che lui, del suo pensiero ed è anche delle sue visioni del futuro, federalismo ed autonomia, pubblicato nel 1944. Si rifà, e quindi ti chiedo di introdurre storicamente questo periodo, alla dichiarazione di Chivasso dell'anno del 1943.
Esatto, il 19 dicembre 1943 Chanoux, insieme a Ernest Page, si reca a Chivasso, dove incontra quattro rappresentanti delle vallate valdesi della provincia di Torino, quindi i rappresentanti di una minoranza religiosa, perché erano appunto valdesi e non cattolici, i quali usavano il francese come lingua della propria fede, perché i predicatori usavano appunto il francese, e quindi in qualche modo le due minoranze si riconoscono vicine a partire dal fatto linguistico. È un incontro molto importante, che non nasce all'improvviso, ma ha avuto un lavoro di preparazione molto ampio, che ha visto anche la partecipazione di Federico Chabot, che in quell'anno teneva il suo corso all'Università Statale di Milano, era in contatto appunto con Peyronel e Rollier, che erano due di questi rappresentanti delle valli valdesi, che anch'essi insegnavano a Milano, e ognuno di essi aveva preparato un testo introduttivo all'incontro, che aveva metteva ciascuno dei quali metteva l'accento su aspetti diversi. Alcuni erano più un'analisi storica, altri un'analisi invece, una sintesi prospettiva, quindi non soltanto dove siamo oggi e perché siamo arrivati qui, ma dove vogliamo andare. Su tutto bisogna ricordare, l'elemento di fondo era: siamo nella seconda parte della guerra mondiale, il fascismo è caduto, si aspettava per il 44 la fine della guerra, che poi non sarebbe arrivata, ma bene o male tutti si aspettavano con la primavera estate del 44 la fine della guerra, quindi era un po' il momento di iniziare a mettere dei punti fermi in base ai quali costruire il futuro di queste minoranze e dell'Italia.
Perché Émile Chanoux, dopo la dichiarazione di Chivasso, sceglie di pubblicare un testo, e chiaramente ancora nel 1944, quindi alla fine pubblicato ancora durante la guerra?
Penso che la risposta stia nella scelta della lingua. La maggior parte dei testi di Chanoux, tranne quelli appunto pubblicati sul giornale diocesano, che per forza di cose usava l'italiano per obblighi di legge, potremmo dire, sono scritti in francese. Federalismo e autonomie è scritto in italiano perché è destinato non soltanto al movimento resistenziale valdostano, non soltanto ai valdostani tout court, ma in qualche modo vuole porsi come un apporto teorico valido per tutte le popolazioni dell'arco alpino nei loro rapporti con il futuro Stato italiano. Quindi di necessità si sceglie la lingua italiana.
Come riprende la dichiarazione di Chivasso all'interno di Federalismo e Autonomia?
Federalismo e Autonomie ricalca in parte la dichiarazione di Chivasso, ampliandone tutti gli aspetti. Quindi nella prima parte troviamo un'analisi storica. Chanoux spiega quali sono stati i disastri causati alle popolazioni alpine dalla costruzione di uno Stato unitario che non ha tenuto conto appunto delle particolarità di queste popolazioni. Gli elementi interessanti quali sono? Uno, la critica non soltanto al centralismo fascista, che viene visto non come un corpo estraneo allo sviluppo dello Stato italiano, ma come in qualche modo una conseguenza di scelte che risalgono già al 1860. Secondo aspetto interessante, che Chanur riafferma più volte, ogni vallata alpina, di conseguenza ogni popolazione, ha delle caratteristiche proprie che discendono o dalla conformazione del territorio, che quindi ha portato a forme di organizzazione della società diverse da vallata a vallata, oppure se queste vallate erano più o meno aperte e facilitate nelle relazioni con le vallate vicine, vallate più ricche o più votate al commercio. Lui fa l'esempio del Biellese, in cui dice: mentre in tutte le altre vallate alpine è mancata una cultura tecnica di livello medio e superiore, nel Biellese, grazie appunto all'industria tessile, abbiamo già due generazioni di tecnici nati localmente ed espressioni appunto delle comunità locali, in grado di prendersi sulle loro spalle la responsabilità del futuro di tutta la comunità.
Non è la prima volta che Émile Chanoux parla e tratta delle minoranze nei territori, e come riprende il suo pensiero già espresso in altre occasioni all'interno di Federalismo e Autonomia?
Beh, innanzitutto c'è il problema della lingua, questo è ritorna ed è la lingua come espressione appunto dell'anima, dell'individualità di un popolo, che quindi deve essere rispettata, e su questo Chanoux mette l'accento parlando ad esempio della scuola, quando dice che gli insegnanti devono contribuire appunto a salvaguardare la lingua o le lingue della popolazione, ma nello stesso tempo devono essere espressione della popolazione, perché se non sono in grado di veicolare non soltanto formalmente la lingua, ma anche il patrimonio spirituale che dietro questa lingua c'è, non compirebbero fino in fondo il loro dovere. Dopodiché si apre a tutto il discorso europeo. In questo si è dibattuto a lungo quanto ci fosse di Chanoux, quanto di Trèves, quanto anche di Chabot. Non è qui il momento di andare a misurare con il bilancino chi ha messo una parola, chi ha messo l'altra. Quello che è certo è che è poi l'elemento costante in tutta l'elaborazione di Chanoux e prima di lui della Trèves è l'attenzione all'Europa. Qual è l'idea di fondo? L'unico Stato europeo nel 1943 che non soltanto non era in guerra, ma che dimostrava con la sua stessa esistenza che era possibile far convivere popolazioni di lingua diversa all'interno della stessa compagine statale, era la Svizzera. Il grande modello è appunto la Confederazione Elvetica. In Federalismo e Autonomie Chanoux dice chiaro e tondo: indipendentemente dalla loro entità numerica, le popolazioni delle vallate alpine si devono costituire in cantoni, e la scelta appunto di cantone, del termine cantone, richiama esplicitamente la Svizzera, in cantoni che devono costituire appunto l'entità amministrativa primaria sulla base dei quali costruire poi lo Stato, in modo tale da salvaguardare appunto le identità dei piccoli popoli.
Queste sono le indicazioni che dà per il futuro Émile Chanoux, e vedremo tra qualche minuto, dopo la pausa musicale, gli altri aspetti che Émile Chanoux riporta proprio nel testo Federalismo e Autonomie, di cui ci sta parlando Alessandro Celi in questa nostra puntata di Storie. Quali altri aspetti sottolinea proprio in visione di un futuro federalista che si basa sul modello svizzero?
Parlare oggi di questi aspetti di federalismo e autonomie, potrei dire forse sono gli aspetti proprio più attuali, quelli che, vista la situazione odierna, potrebbero proprio sembrare scritti, non dico stamattina, ma quasi ieri sera. Faccio alcune citazioni proprio non a caso, ma ben volute. Ad esempio, Chanoux mette l'accento sulla scelta repubblicana. Lui dice: in uno Stato federale, che si tratti di una monarchia o di una repubblica, se c'è il federalismo la questione è abbastanza ininfluente. In Italia non possiamo più mantenere la monarchia perché questa è cresciuta con l'idea dello Stato centrale, centralizzatore, e in questo riprende in parte il pensiero della Betrève, e c'è un passaggio che lo trovo veramente attuale: date una parvenza di libertà con elezioni politiche nelle quali il suffragio universale, abilmente manovrato, si risolve in una buffonata e tutti i mali dell'Italia prefascista riaffiorerebbero sicuri apportatori di un nuovo fascismo. Quindi la denuncia di una crisi della democrazia, di una potenziale crisi della democrazia derivata appunto dal fatto che lo Stato non sia riformato nella sua mentalità, nelle sue prospettive, quindi lo Stato non diventi veramente federale, ma cambi soltanto forma istituzionale, è chiaramente espressa appunto da Chanoux già nella prima parte del 1944. Se si pensa a tutto il dibattito successivo, al fatto che nell'Italia repubblicana le regioni, al di là delle regioni a statuto speciale, arrivarono molto tardi, e tutto quello che possiamo pensare oggi sul voto e sulle elezioni, in qualche modo Chanoux aveva già intuito le possibili perversioni del sistema. Allo stesso modo Chanoux parla dell'economia. Sull'economia, di nuovo, non parla né a favore né contro i due grandi sistemi del tempo, cioè diciamo il sistema capitalistico liberale tipico dell'Inghilterra piuttosto che degli Stati Uniti, o il sistema sovietico di quello che poi si sarebbe chiamato capitalismo di Stato, ma fa un ragionamento completamente diverso, non a prioristico, non teorico, ma di nuovo partendo dal basso. Che cosa dice Chanoux? Dice che per necessità le popolazioni alpine, pur essendo caratterialmente individualistiche, in realtà hanno dovuto e saputo organizzarsi in forme collettive per rispondere alle esigenze della vita appunto in montagna, e di conseguenza, se anche una concezione federalistica non verrà portata nell'economia, di nuovo il sistema fallirà, perché non è possibile pensare a un federalismo istituzionale, politico, se non si ha anche un sistema che aiuti i corpi intermedi. E questo è uno dei motivi portanti dell'idea di Chanoux: non c'è soltanto lo Stato e il singolo individuo, ma ci deve essere tra lo Stato e l'individuo tutto lo spazio per potremmo dire proliferare corpi intermedi autonomi, che senza l'oppressione o l'indirizzo centralistico dello Stato devono consentire alle popolazioni di sopravvivere.
Questo può riprendere in qualche modo anche la dottrina sociale della Chiesa. Quindi, dopo una pausa un po' più lunga, che vedrà anche la presenza di Disco Collection, torniamo proprio su questi aspetti e su come il pensiero di Émile Chanoux si inserisce proprio in quella dinamica ecclesiale, anche quel pensiero ecclesiale che muoveva in quel tempo l'Italia.